Alphaville.
Al centro Dürrenmatt, dove è stata inaugurata la mostra Babel, Mania di grandezza, una mostra dedicata all'interpretazione dell'autore svizzero del mito di Babele, che ospita insieme ai suoi lavori anche le opere di artisti contemporanei come Peter Erschmann, Hans-Jürg Buchmeier, Erika Pedretti, Antoine Rogier, Du Genjun e ancora Lynn Marquis e Antoinette Richner. Malena Villa ha intervistato per noi Gabriel Grosset, direttore del centro, che per prima cosa ci ha spiegato che cosa rappresenta la Torre di Babele per Dürrenmatt.
Alors pour Dürrenmatt, cette thématique représente avant tout l'hubris humaine, c'est-à-dire cette
Per Dürrenmatt rappresenta soprattutto l'hubris umana, cioè quell'orgoglio tipico dell'essere umano che vuole sempre di più, che vuole andare sempre oltre. È interessante perché avrebbe potuto parlare delle lingue o di altri aspetti della Torre di Babele, ma ha scelto di concentrarsi su questa nozione di hubris, anche perché era un modo per attualizzare il racconto ai suoi tempi. Voleva usare questa storia biblica per parlare del Novecento, dell'hubris del Novecento. E questo lo intrigava di più. Noi l'abbiamo scelto proprio perché c'è un legame tra l'hubris del secolo scorso e quella di oggi, e quindi è un tema ancora molto attuale.
E poi che c'è un sujet qui reste très actuel par ce fait.
Come stava già accennando, in che modo Dürrenmatt è riuscito a rendere attuale il mito di Babele nel Novecento e in che modo lo è ancora oggi?
Il a utilisé cette histoire de Babel, cette histoire biblique.
Lui ha usato il mito di Babele, questa storia biblica, per parlare dell'hubris della sua epoca, in relazione soprattutto al progresso tecnologico. Ha riflettuto, per esempio, su come l'essere umano voglia la tecnologia per andare nello spazio, per colonizzarlo, ma anche sull'enorme progresso tecnologico del suo tempo. Perché è nella seconda metà del Novecento che vengono scoperte tutte quelle invenzioni che portarono all'era digitale. Dürrenmatt ha unito il progresso e l'ossessione tecnologica con la Torre di Babele. In particolare ha realizzato un disegno intitolato La Torre di Babele americana, dove si vedono impianti tecnologici mescolati a chiese di architettura gotica o antica. Poi l'hubris umana attraversa un po' tutta la sua produzione, affronta anche altri temi come la sovrappopolazione e il gigantismo architettonico. Tutti questi temi, in un certo senso, sono collegati a Babele.
Tutte queste tematiche sono reliées, se on veut, a questo tema di Babele.
Lei ha citato il gigantismo architettonico, ma ci sono temi anche come il culto della crescita, il transumanesimo. Magari può dirci qualcosa in più?
Oui, bien sûr. C'est intéressant parce que c'est de nouveau toutes des choses qui aujourd'hui au 21e siècle sont
Sì, certo, sono tutte cose che oggi nel 21esimo secolo sono molto attuali, ma che esistevano già all'epoca di Dürrenmatt. Il transumanesimo, per esempio, è molto interessante. Il potenziamento dell'essere umano attraverso protesi e tecnologie è un tema che veniva affrontato già agli albori della fantascienza e che continua ad esserlo anche oggi. Dürrenmatt lo esplora anche in altre storie, come quella di Icaro. Ha davvero diversi modi di approcciare queste tematiche. Ad esempio, in alcune opere rappresenta anche molti leader ambiziosi che incarnano proprio il potere e l'abuso di potere. Ed è interessante perché storicamente l'hubris esisteva già nell'antichità e quindi si crea un legame tra la nostra epoca, quella di Dürrenmatt, e le storie più antiche.
C'est quelque chose qui vraiment fait le lien entre notre époque, celle de Dürrenmatt, et avec les histoires plus anciennes.
Dürrenmatt si interroga anche su possibili antidoti all'hubris. Dunque, è possibile mettere un freno a questa mania di grandezza degli uomini?
Effectivement, la plupart du temps, Dürrenmatt dénonce l'hubris, il dénonce ce qu'il voit comme.
In effetti, la maggior parte delle volte Dürrenmatt denuncia l'hubris, denuncia ciò che considera disfunzionale nella società e ne racconta sempre l'esito peggiore possibile. Cioè immagina come la storia potrebbe finire nel modo peggiore, nel modo più catastrofico, quasi per mettere in guardia e per cercare di provocare una reazione in chi legge i suoi testi. Ma ci sono comunque dei personaggi che propongono un'alternativa. Per esempio nel libro Un angelo viene a Babilonia c'è un mendicante di nome Aki. È un personaggio che rifiuta la ricchezza che potrebbe guadagnare facilmente, vive sotto un ponte e rifiuta la corsa al potere e alla gloria che il mondo gli offre su un piatto d'argento. Un altro personaggio che trova un'alternativa è Onjas, nella pièce Ercole. Non voglio svelare troppo della trama, ma la sua soluzione al problema nasce dall'interno della città. Non serve l'intervento di Ercole, è una soluzione fatta di pazienza, coltivare il proprio giardino e prendersi cura della terra che si ha. Quindi c'è quasi un messaggio ecologico in questa pièce, attraverso questo personaggio.
Un messaggio ecologico assez fort dans cette pièce attraverso questo personaggio.
Come ci ha detto, Nouri Mat ha affrontato il tema di Babele attraverso la scrittura, il teatro, la pittura, fino anche in musica. Quale approccio adotta in ciascuno di questi medium e in che modo il messaggio cambia, se cambia, passando da un linguaggio all'altro?
C'est très intéressant cette question parce que la Tour de Babel comme thématique.
È una domanda molto interessante perché la Torre di Babele come tema lo occuperà quasi per tutta la vita. All'inizio prova a scrivere una pièce sull'argomento, ma il progetto fallisce. Si fa prendere dal suo stesso gioco e diventa un'impresa gigantesca che non riesce a portare a termine. Disperato, chiede consiglio a sua moglie, che vedendolo in quello stato gli suggerisce di scrivere qualcos'altro. Lui segue il consiglio, brucia addirittura una parte dei manoscritti e passa ad altro. Poi più tardi proverà di nuovo a scrivere sul tema. Il primo tentativo risale a quando era molto giovane e non aveva ancora avuto successo. Il secondo tentativo, invece, avviene quando è già un artista affermato e famoso, ma fallisce di nuovo. In un certo senso il progetto stesso diventa una Torre di Babele che non riesce a completare. Sarà solo attraverso una serie di disegni, 6 più un settimo ritrovato in seguito, che riuscirà davvero a esprimere questa hubris, questo immaginario legato al mito di Babele. E la cosa affascinante è che lui lavorerà a questi disegni in modo sporadico, ma nell'arco di ben 20 anni. L'ultimo disegno lo finirà solo poco prima di morire. Ed è nei disegni che illustra il crollo della torre e le sue rovine, riuscendo a rappresentare l'idea dell'ubris umana e, come dice lui, l'assurdità dell'impresa umana.
Il sottotitolo in tedesco della mostra è una citazione biblica, Hochmut kommt vor dem Fall, cioè la superbia precede la rovina. Ecco, qual è il rapporto tra Nouri Mat, l'immaginario biblico, e più in generale quello mitologico? Lei ha già citato qualche personaggio. Come dialogano questi due universi?
Alors, Nouri Mat è né dans une famille, il était fils de
pastore. Nouri Mat era figlio di un pastore, quindi le storie bibliche erano molto presenti nella sua infanzia e durante i suoi anni di formazione, così come la mitologia antica, quella greca, che gli raccontava suo padre. È cresciuto immerso in queste due tradizioni e vi farà riferimento moltissime volte. Sono i suoi repertori preferiti, quelli che userà per costruire tutte le sue opere. Come forma teatrale usa la tragicommedia, ma si ispira anche, più nel dettaglio, a temi, episodi, storie e figure sia mitologiche che bibliche, e poi li proietta nella sua epoca, nel Novecento. Cerca di riattualizzare quei racconti, proprio come fa con la Torre di Babele. Naturalmente modifica le storie perché possano parlare del suo tempo. Quindi dialogano sia a livello della costruzione delle pièce sia a livello dei contenuti.
Entriamo ora concretamente nella mostra, dove troviamo, accanto ai lavori di Nouri Mat, anche delle opere di artisti contemporanei. Chi sono e come si inseriscono nel percorso espositivo?
Oui, alors on a toujours dans nos expositions aussi un dialogue avec les.
Nelle nostre esposizioni c'è sempre un dialogo con artisti contemporanei, artisti visivi, scrittori, artisti performativi. Ed è proprio questa collaborazione a creare un ponte tra l'epoca di Nouri Mat e la nostra, perché gli artisti di oggi portano le preoccupazioni, le idee e le tensioni del mondo attuale, e così facendo entrano in risonanza con l'opera di Nouri Mat. Per questa mostra abbiamo scelto molti artisti che dialogano sia con la tematica dell'ubris che con il simbolo della Torre di Babele e che quindi costruiscono un ponte tra le due epoche.
Lynn Marquis e Antoinette Richner hanno realizzato alcune opere inedite. In cosa consistono queste nuove produzioni e come interagiscono con l'eredità di Nouri Mat?
Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'elles ont aussi dialogué entre elles.
Le due artiste hanno dialogato anche tra di loro nelle varie produzioni. Lynn Marquis è un'artista visiva. Ha realizzato un grande affresco di 7 metri direttamente su un muro, qui, in situ. Si è interrogata sul dopo Babele. Se la torre crolla, cosa succede? Bisogna ricostruirne un'altra? O si può immaginare qualcosa di diverso, un mondo senza gigantismo, più connesso alla natura? Il suo affresco rappresenta proprio questo. Ha anche citato un quadro di Dürrenmatt, Prometeo che modella gli umani. Ed è interessante perché nella mostra i due quadri si trovano uno di fronte all'altro. Antoinette Richner, invece, è un'autrice. Ha proceduto in modo simile, ma scrivendo 3 brevi testi in cui riflette su questi stessi temi.
Si pose delle domande sulle tematiche della Tour de Babel.